Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La cosa più bella dal mondo, e non c'è grande discussione su questo in tutto il mondo, è l'amore. L'amore. Tantissimi canti fatti nei secoli dell'amore. È una cosa meravigliosa. Il vero amore vale più delle ricchezze. Una persona ricca materialmente che privo di amore è una persona povera. Vale più della gloria degli uomini, vale più della buona salute. C'era un detto molto più comune anni fa, ma ancora mi pare che gira, ma io ho sentito tante volte 30 anni fa, basta la salute, no, basta la salute. Una persona con buona salute ma senza amore è miserabile. Una persona che ha perso la salute ma è ricolmo di amore sta bene. L'amore è grandissimo e meraviglioso. Come possiamo avere quel tipo di amore? Il vero amore, l'amore che ha Dio, perché Dio è amore. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato su unigenito figlio, e sappiamo che quella parola ha dato il suo figlio cosa vuol dire. L'amore vero è un sacrificio. L'amore vero è per il vero bene dell'altra persona. Il mondo parla di amore che spesso non è vero amore. È un egoismo reciproco. Il vero amore è un sacrificio per il vero bene della persona amata. In Marco leggiamo che il più grande comandamento è di amare. Conosciamo benissimo questo. Leggo. Allora, uno degli scribi che aveva udito la loro discussione, riconoscendo che egli aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò: qual è il primo comandamento di tutti? E Gesù gli rispose: il primo di tutti i comandamenti è, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, e ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Dio ci comanda, sopra ogni altra cosa, di amare. Amare Dio e amare il nostro prossimo, come amiamo noi stessi. Quindi, il vero amore non è un suggerimento, è il frutto più chiaro della vera salvezza. Il vero amore. Ed è quello che ci fa diventare sempre più come Gesù Cristo. Certamente il vero amore è legato alla santità. Non si può avere vero amore e non avere santità. Le due cose sono inseparabili. Amare veramente, amare gli altri veramente, amare Dio, e non si può fare uno senza l'altro, è una prova della vera salvezza. Ma questo amare gli altri, i nostri prossimi, comprende non solo le persone piacevoli, le persone che ci fanno del bene, le persone gradevoli, oh mi piace vedere lei, mi piace vedere lui, comprende le persone che ci fanno del male, comprende quei credenti in casa o in chiesa che ci fanno male, del male, ci fanno soffrire. E io posso capire un po' la mia condizione come credente, il mio stato di salute spirituale in base a quanto amo profondamente le persone che mi fanno male. Rivela moltissimo del mio cuore. Ma se dobbiamo amare, dobbiamo capire che cos'è amare. Cos'è il vero amore? Cosa vuol dire in pratica amare veramente qualcuno? Ricordiamo un po' la nostra definizione di amore, preso da quello che vediamo nella Bibbia. Il vero amore è impegnarsi di cuore fino a sacrificio per il vero bene di qualcuno. Il vero amore viene da cuore, ma non resta solo nel cuore. È un impegno che porta fino al sacrificio per portare il vero bene a qualcun altro. A volte quel bene non sarà quello che quella persona vuole. Per esempio, Dio ci ama perfettamente, ma non sempre ci dà quello che gli chiediamo. Perché Dio sta compiendo un'opera eterna in noi, che va molto oltre ai nostri desideri terreni. Chi non vorrebbe che le prove potessero finire? Ti trovi in una grande prova e tu vorresti che fosse tolto. Per certo vogliamo quello. E Dio, ma Dio non toglie tutte le prove, perché le prove producono in noi il vero bene che Dio sta compiendo. Quindi noi chiediamo, ti prego, toglimi la prova. L'Apostolo Paolo ha chiesto 3 volte di togliere la prova dalla spina nella carne. E Dio non ha tolto la spina nella carne, perché stava compiendo un'opera più grande. Quindi il vero amore è di impegnarti fino a sacrificare per il vero bene di qualcuno. Buoni genitori non fanno tutto quello che il figlio vuole, perché vogliono produrre un bene maggiore. Spingono il figlio di prendere sempre più responsabilità, quando il figlio vorrebbe restare piccolo e non dover prendere responsabilità. Ma il vero amore per un genitore è di no, mio figlio ha bisogno di maturare. Non avere più libertà, ma avere più responsabilità, maturare e spingere al punto che il figlio non vuole andare avanti. Questo è il vero amore, pensando cosa serve per mio figlio di essere ben preparato per la vita. Mi impegno a produrre quello in lui, in lei. Quindi il vero amore non è fare quello che l'altro vuole, non è di fare tante belle cose, è di produrre il vero bene in qualcuno. Allora, dobbiamo amare i nostri prossimi come noi stessi. Ma com'è il vero amore? Dio ci aiuta a capire il vero amore. E oggi vorrei considerare una descrizione di vari aspetti del vero amore. Il vero amore non è un caro sentimento per chi ha lo stesso sentimento per me. Oh, ci guardiamo. No, il vero amore è ben oltre, va ben oltre a quello. E voglio guardare insieme 1 Corinzi 13, il famoso brano che parla e descrive l'amore. Allora, prima di leggere la descrizione che inizia in versetto 4, voglio leggere i primi 3 versetti in cui Paolo parla di quanto l'amore è importante. E sta dicendo, se tu dovessi fare tantissimo nell'ambito cristiano, ti metti a dare, a fare, a sacrificare, a servire al punto di fatica e non conti il costo, se non hai vero amore, non vale nulla davanti a Dio. Tu puoi fare tanto, ma se non hai amore non vale nulla. Notate anche che Paolo sta parlando con i poveri, iperbole, cioè quello che dice è anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, anche se avessi il dono di profezia, eccetera, anche se spendessi tutta la mia facoltà, non stai dicendo che ha fatto queste cose. Se io facessi, queste grandi cose, grandi sacrifici, grandi capacità, se non avessi amore non varrebbe nulla. Quindi capendo che questo è iperbole, e che lui non sta dicendo di aver fatto nulla di queste cose, ma sta dicendo se potessi fare tutto questo senza amore non vale niente. Guardiamo. Primo Corinzi 13:1. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non avessi amore, diventerei un bronzo risonante, uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e dessi il mio corpo per essere arso, ma non avessi amore, tutto questo niente mi gioverebbe. Il punto qui, in pratico, che anche se facciamo tanto per il regno di Dio, ci affatichiamo più di tutti, se non abbiamo vero amore, non ci giova nulla. Non ci giova nulla. Il vero amore è fondamentale. La dottrina è importantissima. Usare i doni spirituali è importantissimo. Essere zelanti nelle buone opere è fondamentale. Ma senza il vero amore. Se lo facciamo per orgoglio, per farci vedere, eccetera, allora non vale nulla, non ci giova nulla. Il vero amore è fondamentale. Ma che cos'è questo vero amore? Come si riconosce questo vero amore? Con me. Allora Paolo, a questo punto, guidato dallo Spirito di Dio, descrive com'è il vero amore. E quello che voglio fare oggi, voglio esaminare questo elenco e voglio esaminarci. Voglio che ogni persona valuti se stesso. Io sono così? Veramente sono così? Io, studiando questo elenco, ho visto campi in cui ho grandi bisogni di crescere. E se tu hai bisogno di crescere, prego che ognuno riconoscerà e confesserà il peccato, perché non avere queste qualità è peccato. E ora, con quello, leggiamo queste descrizioni, quello più specifico che ci dà la Bibbia, di che cos'è il vero amore. Leggo da 4 a 7. L'amore è paziente, è benigno. L'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Notate che queste qualità riguardano soprattutto il nostro amore gli uni per gli altri. Perché non possiamo amare Dio se non amiamo il nostro fratello davanti a noi. In 1 Giovanni 4:20 leggo io. Se uno dice io amo Dio e odi il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? Quindi il vero amore per il nostro fratello, quello difficile, quello che ci fa del male, quello che ci è un peso, è necessario per poter amare Dio. E questo elenco ci aiuta a capire com'è quell'amore. Prima di tutto dice che l'amore è paziente. La parola usata qui descrive uno che continua ad amare e a fare del bene verso chi lo fa male. Allora, l'italiano, lontano da Dio, la lingua, dice, ehi, ma ci vuole pazienza, ma quella pazienza non è questa pazienza. Questa pazienza è di continuare ad amare, continuare a fare del bene. L'amore è paziente. E nonostante che quella persona mi ferisce, io continuo a desiderare il suo bene e a impegnarmi per il suo bene. E non mi stanco di questo. Che sia in casa, che sia in chiesa, che sia altrove. Questo è il vero amore. Il vero amore è paziente. Ma pensate a Dio. Come ci ama? Noi pecchiamo tanto contro Dio. Noi facciamo tanto male a Dio. Offendiamo Dio. E Dio si ritira, smette di operare in noi, si allontana per mai tornare più, indurisce il cuore e basta, o continua ad operare. Oh, grazie a Dio che Dio è paziente con noi e ci chiama ad essere pazienti. E non dobbiamo, non arriveremo mai ad avere la pazienza di Dio per quanto noi pecchiamo contro di Lui. L'amore è paziente. Poi leggiamo che l'amore è benigno. Essere benigno descrive uno che ha un profondo desiderio di fare del bene. Questo è il suo cuore e si esprime in azioni. Anche vuol dire che è gentile e non si irrita, non si agita. È pieno di bontà. Non vuole fare del male, vuole fare del bene e si impegna a fare del bene. Che vuol dire, fra l'altro, è attento a notare dove serve il bene. Cioè, se io sono pieno delle mie cose, i miei impegni, la mia casa, le mie responsabilità, io non sono contro aiutare gli altri, ma non noto neanche i bisogni. E certo ci sono bisogni pratici, ma molti di più ci sono bisogni spirituali. E l'amore vuole fare del bene e perciò è attento a notare dove serve il bene. Quel fratello che non sta guardando molto a Dio, lo voglio incoraggiarlo e aiutarlo a vedere più di Dio. Quella sorella che è scoraggiata, o quel fratello, e voglio venire accanto per consolare, confortare. Quella persona che è incerta come fare e voglio cercare, se non ho io, andare a cercare chi può dare i consigli che servono. Aiutare a capire. L'amore è benigno, attivamente cercando di portare del bene nella vita degli altri. Poi Paolo dichiara che l'amore non invidia. Non invidia. Il vero amore non ha invidia. Allora, cosa vuol dire invidiare? La parola greca qui vuol dire desiderare fortemente. E a volte viene usato in senso positivo, la stessa parola. Per esempio, in 1 Corinzi 12:31 leggiamo la stessa parola tradotto come cercate ardentemente e in senso positivo, leggo quello. Voi cercate ardentemente i doni maggiori e vi mostrerò una via ancora più alta. Ed è quello di cercare l'amore. Quindi in quel senso desiderare ardentemente se è la cosa giusta è buona. Ma qui che viene tradotto come invidia è non desiderare la cosa buona. Desiderare qualcosa di non buona. Desiderare quello che ha l'altro. Allora, abbiamo parlato di questo. Ci sono varie forme di questo, non è sempre uguale. Non è che voglio la macchina che ha l'altro, può darsi è quello, ma potrebbe dire che una persona veniva da me per consigli e non viene più da me, va da qualcun altro e mi ferisce che non viene a me. Potrebbe dire che mi guardavano bene una cosa, adesso guardano qualcun altro bene, o non guardano più i miei beni, ed io desidero ardentemente che guardino i miei beni. Quindi non è solo nei confronti di un'altra persona, però è molto legato a quello. Posso invidiare cose di materiale, posso invidiare un lavoro meno difficile della mia. Ma lui ha un lavoro che non è mica pesante come la mia. Posso invidiare chi ha una salute migliore della mia. Posso invidiare chi riceve più approvazione degli uomini di me, perché io desidero quello. E se c'è invidia, non c'è vero amore. E se c'è invidia, vuol dire un'altra cosa, che sto desiderando la cosa sbagliata. Pensate a questo. Se io desidero più di Cristo, c'è abbastanza di Cristo per tutti. Quindi se qualcun altro ha più di Cristo, non vuol dire che c'è meno di Cristo per me. Quindi se io desidero la cosa giusta, non avrò mai invidia. Un figlio che ama tanto la mamma può anche amare tanto il papà. Non è che, oh no, ha dato tutto l'amore a lei, non può dare a me. Una persona che ama i rapporti legittimi, non è che l'amore che io amo, se uno sposato ama il coniuge e nasce un figlio, non è che adesso devo dividere il mio amore a metà, metà per il coniuge, metà per il figlio. E poi se nasce un altro figlio, devo dividere quell'amore per i figli a metà ancora e poi ancora dividere. No, tu puoi avere 10 figli e amare tutti con lo stesso amore. E non ci sarà invidia. Invidia vuol dire che desideriamo vivamente qualcosa che non è il vero tesoro. Quindi il vero amore non invidia, perché ama le cose giuste e buone e pure. Poi leggiamo che il vero amore non si mette in mostra. Consideriamo questo, non si mette in mostra. Non vuole attenzione per sé, non vuole gloria dagli altri, perché il vero amore vuole dare, non vuole ricevere per sé. Allora, noi viviamo, come sempre, ma adesso siamo in modo esagerato, in un'epoca in cui è considerato giusto mettersi in mostra. La società dice che dovresti metterti in mostra. Dovresti vestirti per essere notato. Dovresti mettere in media, social media, cose che le persone mettono mi piace. Dovresti cercare di essere notato. Dovresti, in modo di fare, di predicare, di agire, di fare più degli altri, così tutti notano quanto fai tu. Dovresti cercare di essere notato. Ti dà valore, dicono. No. Il vero amore non si mette in mostra. E il pericolo, tu puoi fare cose buone per metterti in mostra. Tu puoi fare buone opere per metterti in mostra. Tu puoi evangelizzare per metterti in mostra. Cioè, lì parla della... Non è quello che fai, quanto... Certe cose è solo per metterti in mostra. Ma altre cose sono la motivazione del cuore. Il vero amore non vuole cercare per se stesso. Il vero amore vuole cercare il bene degli altri, la gloria di Dio, e non pensa a se stesso. Poi, una cosa simile è il vero amore non si gonfia. Allora, mettersi in mostra vuol dire davanti agli altri. Voglio far vedere agli altri qualcosa di me, quanto sono bravo, buono, bello, intelligente, quello che è. Gonfiarsi è quello che io penso di me stesso. Non si gonfia. Una persona può gonfiarsi tanto, ma non farlo vedere agli altri. Suo carattere. Mettersi in mostra è davanti agli altri. Gonfiarsi può essere tutto nascosto dentro. Ma si gonfia dentro, allora non capiscono. Non ha ragione. Ma loro non capiscono, loro non vedono. Io sì, loro non si... No, è di io mi vedo superiore, anche se per bella figura non dico niente a nessuno. Quindi il vero amore non si gonfia, non concentra i pensieri su se stesso, non innalza se stesso nella propria mente, perché il vero amore ha sempre in mente gli altri e non sta lì valutando se stesso. Infatti, sì. Poi leggiamo che il vero amore non si comporta in modo indecoroso. Allora, la parola indecoroso non usiamo spesso, vuol dire quello che è inappropriato o vergognoso, quello che non è conforme alla dignità. Troviamo la stessa parola in 1 Corinzi 7, 36, dove viene tradotta la stessa parola come sconveniente. E vi leggo quello. Se alcuno pensa di fare cose sconvenienti verso la propria figlia vergine, se essa oltrepassa il fiore dell'età, e che cosa bisogna fare? Faccia ciò che vuole, egli non pecca, la dia a marito. Sconveniente, una cosa inappropriata, una cosa vergognosa. Però attenzione, il metro di cosa è vergognosa, di cosa è indecorosa, non è il metro della società in cui viviamo, dove ormai non c'è quasi nulla di indecorosa per la società, non c'è quasi nulla di vergognosa per la società. Cioè vive in una società dove quasi non esiste e ben poco quello che è considerato indecoroso. Il metro di quello che è indecoroso è quello che Dio dice. Dio ci insegna a vivere in una vita pura e casta, per esempio, con un comportamento conforme alla santità. E questo vuol dire che tante cose, tanti comportamenti, impurezza, scattare con ira, tutto è indecoroso, non rispecchia la santità. Quindi avere il muso, non voler parlare, indurirmi, quello è indecoroso. È indecoroso. Quindi chi ha vero amore si comporta correttamente, con purezza e giustamente, in modo giusto in ogni rapporto, in come si tratta, in come tratta gli altri, in come parla, come agisce, in come pensa. Questo riguarda tutto quello che fa quando è solo, quando è in casa e quando è fuori nel mondo. Poi leggiamo che il vero amore non cerca le cose proprie. Questo è completamente contrario a quello che è naturale e a quello che la società ci insegna. La società dice di vivere per chi? Per te e per la tua famiglia. È una persona che vive e tu vedi che la sua vita va liscio, ha una bella famiglia, una bella casa, riesce a fare tante belle cose. Il mondo dice che quello è un uomo per bene o un uomo messo male. Così dice il mondo. Molto per bene. Ma sta cercando le cose proprie perché la famiglia è sua. Il vero amore non vive per se stesso, vive per il vero bene degli altri, non cerca. Filippesi 2, leggiamo, abbiamo studiato questo poco fa, Paolo dichiara, versetto 2, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. Non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Allora vi dico subito che chi non ha Dio legge quello e dice: ma no, ma stai scherzando? Se io vivessi cercando per gli altri, la mia vita andrebbe male, perché loro credono solo in quello che loro riescono ad ottenere per loro stessi. E non si fidano di Dio che potrebbe provvedere per loro perfettamente. Perciò, umanamente, escludendo l'opera e la cura di Dio, certo devo dedicarmi a me e ai miei. E se no chi ci pensa? E se non pensa ai tuoi, chi si pensa? Ma un vero credente dice, no, Dio ci pensa. Dio mi dice di cercare per primo il regno di Dio, la sua giustizia, di essere zelante nelle buone opere. E tutte queste cose mi saranno sopraggiunte, sopraggiunte da fuori, da Dio. Dio provvederà. Quindi, il vero amore non cerca i propri interessi. Non dice, ma non ho tempo. Dice, no, è un bisogno. Prendo tempo, Signore aiutami, ma prendo tempo. E vive così. E Dio, volta dopo volta, dopo volta, provvede. Provvede. Perché il vero amore è sempre legato alla fede. Se io faccio i miei calcoli, dice, mi dispiace, ma non ce la faccio. Escludendo Dio. Escludendo Dio nei miei calcoli. Perché non ho fede. Arriverò sempre a quella conclusione. Ma quando tengo conto di Dio, dico, Signore, non vedo nessun modo che potrebbe andare bene. Ma io lo faccio comunque. Perché vedo il bisogno. E Dio provvede. E Dio provvede. Perché se avessi fatto quello che era possibile per te, quanto gloria dai a Dio. Ma se tu fai quello che tu sai non era possibile, e Dio opera, e provvedi anche per quello che serviva a te, tu sai quello era Dio, e tu dai gloria a Dio. E Dio viene glorificato. Andando avanti, leggiamo che il vero amore non si irrita. Un'altra traduzione, non si inasprisce. Questo è forte. Questo può essere una forte riprensione. Nel vero amore non si irrita, non si agita quando si subisce qualche peccato o offesa da qualcun altro. Se ami veramente, non ti irriti. E se uno pecca contro di te, se tu hai vero amore, tu puoi essere triste per quella persona per il suo peccato. Tu puoi avere un desiderio di ristabilire il rapporto, ma non ti irriti, non ti agita, non stai dicendo, ma non è giusto, ma perché? Non hai quel cuore. E l'amore copre quel cuore. Essere irritato è una reazione carnale ed è il contrario al vero amore. Se tu hai la tendenza di irritarti, sappi che vuol dire che tu sei molto mancante nell'avere il vero amore. Se è un modo che il coniuge, un figlio, un altro fratello o sorella parla o si comporta, ti irrita, ti fa essere amareggiato dentro, tu manchi nel vero amore. E hai bisogno di riconoscere questo peccato, di confessarlo e gridare a Dio, cambio il mio cuore. Quante cose mi danno fastidio? Questa è mancanza di amore. Nulla dovrebbe darci fastidio, nulla. Io posso vedere un comportamento, parlo come un genitore, di un figlio, di una figlia, che mi pesa perché so dove porterà mio figlio. Ma se mi dà fastidio, io sto peccando. Quindi non sto dicendo che non devo coinvolgermi in certi casi, ma se mi dà fastidio, quello è la mia carne che reagisce. Il vero amore non si irrita. Arriviamo ora ad un aspetto estremamente importante del vero amore. E questo spesso è un campo in cui tanti credenti lasciano il peccato nella loro vita. E leggiamo che l'amore non tiene conto del male. Non tiene conto del male. Cosa vuol dire? Noi abbiamo dentro di noi, ogni persona con cui abbiamo un rapporto che conosciamo, abbiamo una scheda di quella persona. Quindi ognuno di voi avete una scheda di me, io ho una scheda di voi, abbiamo schede l'uno degli altri, una scheda di questa persona e quella persona, quella persona e quella persona e così via. Il vero amore non mette i mali sulla scheda. E perciò se uno ti fa male ripetutamente, vivendo nel peccato, la scheda viene piena di questi avvenimenti e cresce dentro una certa cuore amareggiato. Il vero amore non tiene conto del male, non lo mette sulla scheda. Faccio una domanda, ma solo la risposta. Hai mai passato e ripassato quanto quella persona ti ha ferito? Ti ha ferita? Quello è tener conto. Quello è il contrario di avere amore. Quello è camminare nelle tenebre. Ma mi ha veramente fatto male. Certo, il nostro peccato veramente fa male. Ma non ho mai fatto quello. Ma hai fatto altro? Quando siamo pronti a giustificare il peccato, passare e ripassare il male e continuare a avere questo dolore, oh, ma mi ha fatto male, ma non una volta, ma tante volte, rende la mia vita pesante. Questo è tener conto del male, ma il vero amore non tiene conto del male. La parola tener conto è la stessa parola che viene tradotto imputare, mettere sul conto, imputare, un termine legale. Romani 4, 5. Invece colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. E quindi sta dicendo qui che Dio, sulla nostra scheda, Dio ha una scheda di ciascuno di noi, imputa, tiene conto della fede come giustizia. In quel caso è buono imputare. Lui imputa la fede. Parlando della salvezza, secondo Corinzi 5,19, leggiamo: Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, i loro peccati. Scusate, i nostri peccati sono contro Dio. E dice che Dio non ha tenuto sulla nostra scheda i nostri falli. È per quello che ha potuto riconciliarci, li ha cancellati. Non perché eravamo bravi e abbiamo smesso di peccare, no, perché Lui ha preso quel peso. E il perdono è quello. Che cos'è il perdono? Il perdono, se la persona si umilia abbastanza, io come un grande signore lo perdono? La perdono? No. Il perdono che io prendo il debito e lo pago io. Se uno prende in prestito la mia macchina e guida, mi raccomando di non fare questo, mi raccomando quello, e non ascoltano, e fanno un incidente e la macchina è distrutta. E ci sono varie migliaia di danni e devo sostituire la macchina e la persona viene, perdonami. E se dico, ti perdono, vuol dire pago io. Pago io. Quel debito, non pago lui. Paghi e poi ti perdonerò. No, il perdono, no, pago io. Tu sei libero di quel debito. Ma chi farebbe una cosa così? Dio? Dio? Dio ha pagato il mio debito? Ha pagato il tuo? Non ho pagato io il mio debito. Chi ha pagato il tuo debito? Se tu sei salvato, chi ha pagato il tuo debito? E tutti dicono? Cristo. Dio in Gesù Cristo. E allora dice, Dio non imputa i nostri falli e ci comanda a non imputare, non tener conto, la stessa parola, i falli degli altri. Cosa facciamo? Ha peccato contro di me e non gli ha anche chiesto perdono. Cosa faccio? Lo do a Dio. Lo do a Dio. Lui è il giudice. Il vero amore dice, io non sono il giudice. Quanti peccati ho fatto io? Ho commesso tantissimi. Io do quel peccato al Signore. Allora, ma la Bibbia dice in Matteo 18, se tuo fratello pecca contro di te, di andare da lui. Sì, ma non per avere giustizia. Cosa dice? Se ti ascolta, avrai guadagnato il tuo fratello. Non vai per avere giustizia. Tu vai perché tu sai che quel peccato grave ha danneggiato il rapporto e ci tieni tanto il rapporto. E quindi vai non per avere giustizia, lascia il peccato a Dio, vai per ristabilire il rapporto. Ma non tieni conto dei mali, li lasci a Dio, li lasci a Dio. Certamente, come dico, ci sono quei casi dove per salvare il rapporto è importante andare dalla persona. A volte la Chiesa stessa deve arrivare, se serve, si prega di no, ma a volte sì, alla scomunica. Ma non è per far pagare, è per purificare la Chiesa. Quindi, il vero amore non accumula i peccati dell'altro su una scheda. Perdona e cancella. Perché se no non potremo amare nessuno e nessuno potrebbe amare noi. Se Dio tenesse conto dei nostri peccati, Salmo 130:2-4, O Signore, ascolta il mio grido, siano le tue orecchie attente alla voce delle mie suppliche. Se tu dovessi tenere conto delle colpe, o Eterno, chi potrebbe resistere, o Signore? Ma presso di te vi è perdono affinché tu sia temuto. In Cristo c'è vero perdono. Perdoniamo, lasciamo il debito a Dio, ci penserà Dio. Il vero amore cerca di risolvere i problemi, ma non tieni conto del male. Non tieni un elenco. Questo non vuol dire che, oh, allora come genitori non devo mai parlare con i miei figli dei loro peccati e sbagli. Non vuol dire quello. Tu stai educando, stai allenando, stai insegnando e anche gli uni con gli altri. Ammonitevi gli uni gli altri. Istruitevi gli uni gli altri, esortatevi gli uni gli altri. Però non tengo conto, nel senso di tu hai un debito con me, hai aggiunto anche quello, hai aggiunto anche quello. Non tieni conto. Andando avanti, leggiamo che il vero amore non si rallegra dell'ingiustizia. Non trova alcun piacere quando gli altri sbagliano o peccano. Non trova alcuna gioia nel male. Allora, cos'è questo? A volte, quando qualcuno ci fa tanto male, disobbedendo al comandamento precedente, nel senso tenendo conto del male, mettendo sulla scheda, se qualcosa di non bello succede a quella persona, ci dà una certa soddisfazione. Tantissimi libri e film sono fatti, mettono il cattivo, e poi fa sì che alla fine viene vinto. E tutti, ah, vero, giusto. Ed è questo, e va contro questo. Si rallegra nell'ingiustizia. Si rallegra che lui viene tradito da uno dei suoi seguaci. E, ah, vero. Ed è rallegrarsi nel male. Ma il vero amore non si rallegra nell'ingiustizia. Mai, mai. E nessun peccato. E nessun peccato, vuole il bene di tutto, di tutti, anche chi le ha fatto del male. E non solo non si gioisce nell'ingiustizia, rallegra, sarebbe meglio tradurre gioire, ma gioisce con la verità. La parola verità qui non è solo la verità in contrasto con la menzogna, ma indica tutto quello, quelle verità che riguardano Dio, le virtù e la moralità, quindi tutto quello che è puro, è vero e degno di lode. Il vero amore gioisce in queste cose e trova gioia quando vede la verità in altri. Quindi il nemico che ti fa male non trovi nessun piacere in cose brutte che succedono a lui. Se Dio opera e lui vede e cresce, ti dà grande gioia. Se lui accoglie le verità, ti dà grande gioia, Perché tu stai vivendo non per il tuo bene, il tuo conforto, stai vivendo per il regno di Dio. Stai vivendo, questo è il tuo desiderio. Quindi quella persona al lavoro o dove sia, che ti affligge, che ti fa tanto male, tu non è che, Signore, puniscilo. No, Signore, apri i suoi occhi. E se la tua volontà fa sì che io possa essere uno strumento per aiutarlo a vederti. La persona che ti crea tanto dolore, Signore, se mi fa così tanto male, vuol dire che non sta vedendo il tuo cuore. Aiutami ad essere uno strumento per farlo vedere il tuo cuore. Aiutami ad amarlo. Così dice, cos'è Romani 12? Cosa devi fare con i tuoi nemici? Del male o del bene? Del bene. Ai tuoi nemici. Poi arriviamo a una cosa importantissima. Il vero amore tollera ogni cosa. Allora, questa parola tollera viene tradotto anche copre. E in italiano, di nuovo, abbiamo di tollerare qualcuno. Cosa vuol dire? Come stai dentro quando tolleri? Stai male dentro, solo che non reagisci esternamente. No, no, questo parla del dentro, non del fuori. Certamente porta al fuori. Il vero amore tollera ogni cosa, non si agita. Non vuol dire stringere i denti, no, 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 va molto più. Vuol dire avere tenerezza, avere bontà nei confronti della persona che ti fa del male, al punto che ti spinge ad aiutarlo, a cercare di proteggere lui. Tu non vuoi, la parola copre, copre ogni cosa, sembra un'altra traduzione valida. Vuol dire che uno pecca contro di te e tu non parli con altri di questo, perché tu non vuoi che viene visto male. Allora, se qualcuno pecca contro di te e tu non sai come reagire e tu chiedi consiglio a una persona matura, quello sarebbe valido, ma non devi dire a nessun altro. Perché l'amore non vuole mettere in brutta luce. Perché prega che la persona vedrà e si ravvederà e poi quel peccato sarà completamente cancellato e non vuole che gli altri vedano, perché potrebbero perfino mettere nelle loro schede di quella persona. Io non voglio quello. Quindi l'amore non va in giro parlando dei peccati degli altri. Non vuole far capire quanto sono brutti, quanto mi hanno fatto il male, quanto non è giusto come si comportano così. Il vero amore non fa quello. Perché il vero amore, ricordate, è pieno di bontà e benignità. E se io parlo di come mi ha trattato e come mi ha fatto, ed è peccato, come vedono gli altri quella persona? Ed io sono strumento di Satana a quel punto. Ma quello che dico è vero. Lo so che è vero. E Satana usa la verità. Quando ha tentato Gesù, ha detto solo menzogne o ha citato scritture? Che è tutto vero. Certo, certo. Quindi no, non è una questione che non è vero, è che il mio cuore non è per il bene di quella persona. Io sto cercando di vendicarmi, sto cercando di giustificarmi, sto cercando che gli altri mi vedano, poverino, poverino. Non è quello il vero amore. Poi leggiamo che il vero amore crede ogni cosa. Allora, cosa vuol dire quello? Non vuol dire crede letteralmente qualunque cosa, compreso tutte le menzogne di Satana. Non è quello il senso, assolutamente. Vuol dire che crede il bene, crede le verità di Dio, e poi crede le promesse di Dio, ma soprattutto vuol dire che quando, e questo è molto normale, quando una situazione non è chiara, o qualcosa che uno dice non è chiara, vuol dire che, non essendo chiara, può essere interpretato in due modi, nel bene o nel male. Si può, perché non è chiara, si può presumere il male o si può presumere il bene. Si può credere il male o credere il bene. E l'amore crede ogni cosa, crede il bene. Allora, se diventa chiara che è un male, allora dico va bene, in questo caso era un peccato. Ma visto che spesso ci arrivano azioni che vediamo, notizie che sentiamo, e non è chiaro se è un peccato o no, il vero amore presume il bene, crede ogni cosa. Questo è amore, perché non vuole vedere il male. Quindi, quando l'evidenza è chiara, bisogna vedere il male e cercare poi di intervenire con amore. Ma quando non è chiara, non si presume il male. Non si presume il male. Crede ogni cosa. Quanto cambia la nostra vita, i nostri rapporti, quando presumiamo il bene. Perché ci sono tante situazioni che all'inizio non sono chiare. E se corriamo a credere il male, rivela un cuore marcio, che corre verso il male. Il vero amore crede ogni cosa. Similmente il vero amore spera ogni cosa. Allora, cos'è la differenza? Non è chiaro? Presumo, credo il bene. Adesso è chiaro che è un male? Allora spero il bene. Oh Signore, ha peccato. È chiaro adesso. Speravo e credevo di no, ma adesso l'evidenza è chiara. Ha peccato, ma io spero ogni cosa. Io spero il bene. Io spero che tu opererai e la persona vedrà, si ravvederà e sarà purificata davanti a te. Io spero che quell'atteggiamento cambierà, Signore, perché so che tu sei all'opera. Spero il bene. Non è, oh no, ormai non c'è niente da fare. No, no, lui è così, lei è così. No, no, quel rapporto è morto. Non tornerà mai ad essere un buon rapporto. Quello non è sperare ogni cosa. Sperare ogni cosa è totalmente legato alla fede. Fede in Dio. Che Dio può fare ogni cosa. E infine, il vero amore sopporta ogni cosa. Oh, quanto siamo benedetti che Dio sopporta noi. Dio sopporta noi e c'è tanto da sopportare. Quanto è importante perciò che noi sopportiamo gli uni gli altri. Sopportare vuol dire portare con pazienza i pesi che gli altri scaricano su di noi con i loro peccati. Non si stanca di loro, non si smette di amare. Ognuno di noi ha persone nella nostra vita che sono difficili da sopportare. Abbiamo tutti. E non servirebbe tanto tempo per te di dire sì, lui, sì, anche lei, sì. Ognuno abbiamo questo. Possono essere le persone più vicine a noi, possono essere persone tipo al lavoro o altrove, persone in chiesa. Ci sono persone che possono essere difficili costantemente, ci sono persone difficili ogni tanto. Nella carne, qual è la nostra reazione? Nella carne? Di stufarci, di stancarci, uffa, ancora. Ma perché sempre così? Perché deve agire sempre così? Questa è la nostra reazione carnale. Di chiunque senza Dio reagisce così. Ci induriamo contro quella persona. Invece il vero amore imita Dio. Il vero amore sopporta quella persona, continua ad amare quella persona profondamente, non si indurisce contro di loro. Ma, scusate, è difficile sopportare ogni cosa. È difficile, vi dico subito. Qual è la chiave di poter sopportare ogni cosa? Che vuol dire certi dolori profondi. Qual è la chiave di poter sopportare ogni cosa? Vedere il nostro peccato davanti a Dio. Vedere la grandezza del nostro peccato. Vedere quanto è un'offesa a un Dio Santissimo. E vedere la grandezza del perdono. Matteo 18, i due servi, uno con un debito astronomico contro il padrone, un altro con un piccolo debito contro il suo conservo. E quello che è stato condonato, questo debito impossibile da pagare, non era pronto a condonare il debito dell'altro. L'altro non ha chiesto condono, ha chiesto solo il tempo di poter pagare e il padrone ha detto no, avresti dovuto condonare. Non farlo pagare con pazienza, no, avresti dovuto cancellare il debito. E il fatto che poi è stato gettato fuori nel tormento eterno vuol dire che non era mai veramente perdonato, perché non aveva mai veramente visto il debito. E quindi è fondamentale sopportare gli altri, che vuol dire che è fondamentale vedere il nostro debito e la grandezza del perdono. E quando abbiamo parlato all'inizio, no? Che l'amore non tiene conto del male, ma ha fatto veramente male. Cosa dice il padrone a quel servo? Che il conservo aveva chiesto pazienza e ti pagherò tutto. E dice avresti dovuto condonarlo. Avresti dovuto dire no, non devi pagare. Ma avevo un debito. Tu hai ricevuto un condono infinito. Condona gli altri. Non riescono a pagare, condonali. Ricordando il tuo debito. E poi tu vedrai, non è niente quello che sto condonando. Non è niente in confronto con quello che sono stato condonato. Questa è la chiave. Allora, cos'è il vero amore? Abbiamo una descrizione del vero amore ed è proprio quello che Dio fa con noi e ci chiama ad amare noi così. Il vero amore è l'amore che Dio ha per noi in Gesù Cristo. E il vero amore è quello che noi dobbiamo avere se siamo figli di Dio. Dio ci comanda ad amare come Egli ama noi. Dio ci comanda ad amare il nostro prossimo come amiamo noi stessi. Dio sa che il nostro prossimo pecca contro di noi, come Dio sa che noi pecchiamo contro il nostro prossimo e soprattutto pecchiamo contro Dio. Ma Dio continua ad amarci e perciò anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Allora, tutto questo serve un bel insegnamento che serve ben poco se non ci fermiamo ad esaminarci. Quindi chiedo a ciascuno, in quali di questi campi sei nel peccato? In quali di questi campi non hai l'amore che Dio ci comanda ad avere? Quali sono i campi in cui hai bisogno di chiedere perdono a Dio per sicuro e forse anche a delle persone nella vita? Perché non stai amando con un vero amore. Sicuramente ognuno di noi manca in vari aspetti del vero amore. Quindi ognuno di noi ha bisogno di riconoscere il proprio peccato, confessarlo a Dio e agli altri. Ed io prego che possiamo riconoscere dove manchiamo nel vero amore per confessare quei peccati. E grazie a Dio che per mezzo del suo amore per noi, per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo, quando confessiamo i peccati, c'è il vero perdono. E ricordate che quando manchiamo nel vero amore, non è perché la situazione è difficile, non è perché, ma perché lui o lei è difficile sopportare. No, non dobbiamo scusare la mancanza di amore incompando le circostanze o quelle che ci fanno del male. Quando manchiamo del vero amore, non è perché gli altri ci hanno fatto mancare, è dovuto al fatto che c'è ancora peccato nel nostro cuore. Nessuno può farmi mancare del vero amore. Se io ho vero amore, io amerò chi mi fa male. Se non amo chi mi fa male, non è colpa di quella persona. Ah, no, sono colpevole per il loro peccato, ma non per la mia mancanza di vero amore. Questo è un peccato mio. Grazie a Dio è un peccato mio. Perché dico grazie a Dio è un peccato mio? Perché se la mia mancanza di vero amore dipendesse da qualcun altro, io non avrei la possibilità di essere perdonato e liberato. Ma visto che dipende solo da me, vuol dire che io posso umiliarmi, confessare il mio peccato e ricevere il pieno perdono. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Quindi confessiamo i nostri peccati a Dio, perché quando confessiamo di cuore i nostri peccati a Dio, Dio è fedele e giusto da perdonarci e anche da purificarci da ogni iniquità. Quando manchiamo nel vero amore, non avremo mai la vera pace. Non avremo mai la vera gioia. Invece, quando confessiamo i nostri peccati e torniamo in comunione con Dio, allora, nonostante i peccati degli altri contro di noi, avremo la pace che supera l'intelligenza. Avremo la gioia, la piena gioia, e porteremo frutto che dura nell'eternità. È difficile amare. Non è complicato, ma è difficile. È difficile quando... Quando è che è difficile? Quando non guardiamo alla gravità dei nostri peccati contro Dio. Questo è quello che rende difficile amare. E non vediamo il nostro peccato e non vediamo la grandezza del perdono. Quindi guardiamo al nostro peccato, guardiamo al perdono in Gesù Cristo. O prego che possiamo vedere di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo, che possa completamente riempirci, che possiamo essere colpiti di questo amore al punto che, vedendo che quell'amore non è un grande sentimento quanto è un grande sacrificio di Gesù Cristo per poter salvarci, perdonarci, e che questo ci porterà a amare gli altri con l'amore che Dio ha per noi. Gesù dichiara in Giovanni 13:35: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. O che possiamo avere quell'amore al punto che tutti sapranno che siamo veri discepoli di Gesù Cristo. Preghiamo. Padre nostro, l'amore è fondamentale. Tu ci hai salvato per amore. Tu hai mandato Gesù, il tuo figlio, dalla comunione con te in cielo alla terra per vivere come uomo, per punirlo al posto nostro. E questo hai fatto per amore. E Gesù è venuto per amore. E tu continui ad agire nelle nostre vite con amore e ci chiami ad amare, non come il mondo ama, ma con questo amore di cui abbiamo letto. E tu sai che manchiamo, tu sai che abbiamo del peccato, e ti prego di rendere chiaro a noi il nostro peccato, perché presso di te c'è perdono. E vogliamo vedere il peccato per poter accogliere il perdono. Quindi parla ai nostri cuori, ti prego. Grazie per la tua parola, grazie per lo Spirito Santo. Conformaci di più all'immagine di Gesù Cristo, ti prego. Grazie per il tuo amore per noi. Aiutaci ad amare noi così. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.